Noi ci colleghiamo però con l'INAF, con l'Istituto Nazionale di Astrofisica, con Marco Gagliani. Buongiorno Marco.
Buongiorno Disma e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, noi siamo collegati con l'INAF perché ci siamo chiesti perché ogni tot, 25 volte fino ad oggi, sono stati aggiunti dei secondi, come funziona, chi lo fa, chi lo decide, e tu mi sembravi la persona più adeguata, visto che l'INAF insomma si occupa di rotazione terrestre e tutto ciò è connesso.
Sì. Allora, diciamo, questa aggiunta, o anche in certe volte potrebbe succedere anche una diminuzione di un secondo, deriva sostanzialmente da una sorta di sincronizzazione che bisogna fare tra quello che è il tempo universale, cioè quello che è la misura della rotazione terrestre, quindi il giorno diciamo che viene, deriva dalla rotazione terrestre, con quello invece che viene scandito in maniera praticamente perfetta dagli orologi atomici, che appunto rappresentano il tempo universale. Allora, siccome appunto la Terra ruota con una regolarità sicuramente eccellente, ma non così perfetta come quella di che viene scandito il tempo dagli orologi atomici, può capitare che di tanto in tanto ci sia una sorta di discrepanza.
Quindi diciamo che l'uomo ha saputo fare meglio della natura.
Assolutamente sì, assolutamente okay. Sì, siamo dannatamente precisi.
Perfetto.
E questo appunto, questa discrepanza, quando si accumula, che raggiunge praticamente poco più di 0,6 secondi, può indurre diciamo un istituto internazionale che si chiama IRS, uh-huh, a definire una sorta di, come dire, di avviso, per cui appunto in determinati giorni dell'anno, appunto può essere il 30 giugno o il 31 dicembre, si può aggiungere o togliere un secondo proprio per risincronizzare il tempo solare, quello universale, con quello, diciamo, che dipende appunto dagli orologi nucleari.
Che cos'è che può causare rallentamenti o velocizzazioni, quindi tipo terremoti, grossi eventi di questo genere?
Sì, possono essere cose che dipendono direttamente all'interno della Terra, quindi i movimenti tettonici o quant'altro, come appunto qualche tempo fa il terremoto, l'ultimo forte terremoto, aveva creato un leggero spostamento dell'asse di rotazione, ma in particolare sono le maree, quelle che appunto vengono indotte dalla forza di gravità data dalla Luna. Sostanzialmente queste maree, questo movimento crea una sorta di frenamento, una sorta di attrito leggerissimo, ma che comunque poi porta nel lungo periodo un leggero rallentamento della rotazione. Per questo si aggiunge di solito un secondo, appunto come dicevi tu, dal 1972, anno in cui appunto è stato codificato questa aggiunta di un secondo, abbiamo sommato 25 secondi al tempo quello diciamo, degli orologi atomici.
Però prima ce ne siamo persi un botto, cioè fino al 1972 non lo sapeva nessuno, o,
esatto,
o era una roba di cui non si interessava nessuno?
No, è chiaro che questa discrepanza c'è stata, ma io addirittura vorrei spostarmi molto prima del 1972, perché per esempio la riforma del calendario gregoriano, quello fatto da Gregorio XIII, stiamo parlando del XVI secolo, per la precisione del 1582, quando è entrato in vigore, è stato necessario, è stato proprio dovuto al fatto che l'accumulo, diciamo, del precedente calendario, quello giuliano, rispetto al tempo astronomico, quello della primavera, per capirci, su cui poi viene basata il tempo della Pasqua, era talmente sballato che stavamo 10 giorni oltre,
sì,
diciamo,
sì,
la data astronomica. Per cui immaginati che nel 1582, dal 5 ottobre, si è passato direttamente al 15 ottobre, quindi si è passati avanti di 10 giorni, per cui appunto il tempo astronomico e quello dell'uomo sono sempre stati un po' in conflitto.
Pensa che proprio questa questione qua, pensate quanto siamo scemi, abbiamo dedicato un'intera puntata di Big Fish questa stagione a quei 10 giorni che sono mancati. Andrea Cegna fa segno di no con la testa, guardandomi con pena, nel senso,
è vero, è proprio questo.
Va bene. Senti, ma dacci una rispolverata, va, già che abbiamo il piacere di essere collegati con te, i moti della Terra.
Beh, i modi quelli principali della Terra sono la rotazione e la rivoluzione. La rotazione è appunto quella di cui stiamo parlando finora, cioè il fatto di compiere un giro intorno all'asse di rotazione.
Sì.
E la rivoluzione è quella che appunto compie la Terra intorno al Sole, e questo magari lo rispolveriamo un po' per tante persone, perché è stato fatto recentemente un'indagine sul fatto di sapere della gente, insomma della strada, se sa la Terra, sì.
Cioè la gente pensa che il mondo è piatto ancora?
Ma no, magari quello no, però pensa ancora che la Terra sia al centro del sistema solare, quindi siano i sole tutti. Sì, sì, quindi 4 secoli di rivoluzione copernicana non sono ancora stati sufficienti, per cui appunto la Terra in circa un anno, 365 giorni, compie una rotazione, una rivoluzione intorno al Sole.
Ma scusa, tu dicevi è stato fatto un sondaggio e ti ricordi i dati? Cioè sono venuti fuori dei dati allarmanti, l'80% pensa che
sia... una bella fetta, adesso non mi ricordo le percentuali, ma se in rete si trovano tranquillamente la percentuale è molto 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 alta, quindi c'è un bisogno di fare un po' di ripasso di geografia astronomica, insomma, almeno su queste cose qua.
Senti, l'istituto che citavi prima, l'International Earth Rotation and Reference System Service, sì, è un istituto che si occupa sostanzialmente della rotazione della Terra. Fa un po' impressione pensare a una cosa del genere.
Beh, diciamo, questo istituto coordina i dati che vengono appunto dalle osservazioni astronomiche e dai dati che vengono coordinati tramite il tempo UTC, sostanzialmente il tempo degli orologi di riferimento. La cosa interessante, visto che mi dai questa possibilità per raccontare, è che l'astrofisica in questo caso c'entra moltissimo, perché per misurare, perché una cosa magari i radioascoltatori potrebbero pensare, sì vabbè, ma come si fa a misurare con una precisione, stiamo parlando delle milionesimi, esatto, di secondo, no? Diciamo come si sposta questo valore nell'arco anche solo di un anno, di certo, 2 anni. La cosa interessante è che l'astrofisica c'entra molto, perché per misurare la rotazione della Terra non si usa più il Sole, perché appunto ci potrebbero essere delle oscillazioni dovute appunto alla presenza di questa stella che è relativamente vicina a noi, la stella più vicina a noi, ma si usano dei quasar, cioè degli oggetti lontanissimi, per appunto calibrare la rotazione terrestre, che si osservano attraverso dei complicatissimi strumenti con onde radio, quindi tramite sistemi prettamente astrofisici, quindi è l'astrofisica che ci dà delle misure precisissime per calcolare la rotazione terrestre, che poi vengono passati a questo organismo che le coordina e le integra con quelli invece che sono i dati dagli orologi atomici.
E quindi guardando fuori si capisce quello che succede qua in
esatto,
sostanza.
esatto, per noi sono dei riferimenti precisissimi appunto per gli astrofisici, e quindi da questi dati che noi abbiamo li passiamo e quindi li integriamo per prendere questo secondo in più, che crea grossi problemi anche qui sulla Terra comunque.
Senti, prima di lasciarci, c'era una notizia che leggevo sul sito dell'INAF proprio, sì, che riguarda proprio le stelle, nel senso che in questi giorni voi scienziati, mi piace molto la parola scienziato, che è molto, non vuol dire niente, a livello internazionale avete deciso uno standard finalmente per misurare le stelle. Che cosa significa?
Sì.
Quando è che è successo, questi giorni proprio?
Sì, è una ricerca che è uscita proprio pochi giorni fa, e cui siamo appunto orgogliosi, perché ci sono molti ricercatori dell'INAF, perché tutto parte in realtà da una missione altrettanto importante e molto ambiziosa, che è una missione spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea, in cui chiaramente l'Italia e l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Agenzia Spaziale Italiana, hanno un'importante collaborazione. Che cos'è questa missione che si chiama Gaia? È una missione che si propone in 5 anni, è stata lanciata a dicembre dell'anno scorso, di fare una sorta di censimento galattico di almeno 1 miliardo di stelle, ma potrebbero essere anche 2 miliardi a seconda appunto di come andranno le cose, per ricostruire la nostra mappa, diciamo, della nostra Via Lattea. Una cosa importantissima di cui però c'è bisogno, osservando le stelle, di sapere come sono fatte le stelle e soprattutto dare una sorta di calibrazione. E quindi il lavoro che è stato fatto, molto meticoloso, molto complesso, è stato quello di prendere circa 34 stelle a campione, anche stelle note, per misurare un po' la loro luce, la luce che viene scomposta, e la luce ci dà delle informazioni importantissime su queste stelle, per esempio la loro temperatura superficiale, la loro dimensione, la loro massa, e per esempio anche la composizione della loro atmosfera, quindi per capire sostanzialmente quali sono gli ingredienti di questa atmosfera. E quindi, facendo questa mappatura, creando una sorta di palette, diciamo di database, sì, su cui appunto fare le analisi, immaginati, di 1 miliardo, 2 miliardi di stelle che arriveranno, dati enormi, da Gaia, tutto sarà più facile per avere una sorta di omogeneità, no? nel misurare e quindi dare un po' le proprietà di queste stelle che si andranno a studiare. Una cosa che ti dico molto interessante, tanto per rendere un po' dare qualche numero astronomico, visto che stiamo parlando di astronomia, di astrofisica, la mole di dati che scaricherà questa missione, si parla di un petabyte e stiamo praticamente parlando di 1 milione di gigabyte.
Ma lo fate però. E lo fate come SETI, cioè tipo con collaborazione popolare, computer SETI, per chi non sapesse, un programma di ricerca, diciamo, di vita extraterrestre, sì, messo in piedi ad Arecibo tanti anni fa e che coinvolge molti computer sparsi per il mondo che quando sono in a riposo, diciamo in stand-by, lavorano tutti insieme in network per questo progetto.
Sì, diciamo esatto, il lavoro di analisi dati sarà terminato, tant'è vero che sono stati già messi a disposizione dei sistemi spaziali veramente di calcolo distribuito appunto per cominciare a macinare questa mole di dati che appunto andrà ben oltre i 5 anni della vita operativa, si parla di 10, 20, 30 anni per analizzare tutto questo e magari certo l'idea di una condivisione da parte di una citizen science, no? Questa scienza condivisa potrebbe essere sicuramente una buona idea anche per avvicinare tanta gente a questo tipo di analisi dati. Considera che i dati raccolti sarebbero circa in 200.000 DVD di dati pieni zeppi, quindi hai voglia a spulciare i dati.
Diciamo che hai il pomeriggio pieno quando devi fare
tanti pomeriggi pieni, tanti pomeriggi pieni per tanti, tanti, tanti anni.
Senti Marco, ti ringraziamo molto, Marco Gagliani dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, grazie per essere stato con noi ed averci raccontato il perché di questi secondi in più. Grazie mille, buona giornata.
Ciao.
Ciao.